proviamo a meditare, a leggere, a meditare il Vangelo di Luca. Molta gente accompagnava Gesù durante il suo viaggio. Egli si rivolse a loro e disse: «Se qualcuno viene con me e non ama me più del padre, della madre, della moglie, dei figli, dei fratelli, delle sorelle, anzi, se non mi ama più di se stesso, non può essere mio discepolo. Chi mi segue senza portare la sua croce non può essere mio discepolo. Se uno di voi decide di costruire una casa, che cosa fa prima di tutto? Si mette a calcolare la spesa per vedere se ha soldi abbastanza per portare a termine il lavoro. Altrimenti, se getta le fondamenta, non è in grado di portare a termine i lavori, la gente vedrà e comincerà a ridere di lui e dirà: quest'uomo ha cominciato a costruire, non è stato capace di portare a termine i lavori. Facciamo un altro caso: se un re va in guerra contro un altro re, che cosa fa prima di tutto? Si mette a calcolare se con 10.000 soldati può affrontare il nemico che avanza con 20.000, non vi pare? Se vede che non è possibile, allora manda dei messaggeri incontro al nemico, e mentre il nemico si trova ancora lontano, gli fa chiedere quali sono le condizioni per la pace. La stessa cosa vale anche per voi: chi non rinuncia a tutto quello che possiede non può essere mio discepolo. Parola del Signore. Ecco, anche nell'Eucaristia di questa mattina delle 8 avevo iniziato con il riferimento a quel salmo che noi abbiamo detto, perché cantiamo di solito un salmo, un canto fra le due letture, e questo salmo dice: donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Io credo, almeno io lo sento profondamente, credo anche voi, l'esigenza di questa sapienza del cuore, che significa quella dimensione interiore che è come l'orientamento della vita. È come l'intreccio di tutte le esperienze della nostra vita, quelle positive, luminose, belle, trasparenti, quelle difficili, tribolate, e intrecciate con le relazioni, soprattutto con le persone e con la parola del Vangelo, con riferimento a Gesù di Nazareth, che come è dentro a questa dimensione e la orienta, la illumina, sapienza del cuore. È la profondità dell'anima, è la direzione di fondo della nostra vita. Ora io sento anche personalmente, ma più che mai, questa esigenza, perché anche se poi le parole sono tante, anche commentare il Vangelo è sempre un rischio, un'approssimazione, se non c'è questa sapienza del cuore. Può diventare una superficialità, una strumentalità, un piegarsi al contingente, un'esortazione moralistica, un fondamentalismo letterario. La sapienza del cuore, ecco, com'è necessaria per la nostra vita. Allora, attingendo, chissà, magari un briciolo, se c'è, di sapienza del cuore, ecco, di, come sempre comunico, non un insegnamento, ma quello che a me la parola del Vangelo ha suggerito, meditando questo Vangelo e preparando il foglio la domenica, poi nelle risonanze quotidiane degli incontri, in quello che avviene nella nostra società e nel mondo, ecco, e nella Chiesa. Ecco. Mi pare che il Vangelo di oggi ci porti a riflettere su due dimensioni che nella nostra vita sono fondamentali ogni giorno. Una è quella dei rapporti umani, delle relazioni, di amore, di amicizia, di prossimità, relazioni comunque, ma partendo da quelle più intense, più profonde, più intime. E l'altra, la nostra relazione, però le due sono ben rapportate fra di loro, la nostra relazione con i beni, con i soldi, con la casa, con la macchina, con i consumi, con quello che noi utilizziamo nella nostra vita. due dimensioni fondamentali del nostro vivere quotidiano. Chiaramente l'interrogativo è come una fede religiosa, come la fede possa intervenire, diremmo, coinvolgersi in queste due dimensioni così fondamentali della vita, senza integralismi, chiaramente. Come però le intreccia, le verifica, le rimanda, le orienta, le attraversa? Per come io ho percepito dalla vita finora, perché nella vita si impara, speriamo, ogni giorno un frammento, se si è disponibili ad apprendere, a me pare che rispetto all'amore, all'amicizia, ai rapporti umani, sento almeno, sarà parziale, ripeto, ma che la fede potrebbe intervenire, diremo, in due dimensioni. Perché il linguaggio paradossale del Vangelo, se uno vuol venire dietro a me e non ama me più della moglie, del marito, della persona con cui vive, dei figli, non è mio discepolo. Non è una questione di quantità, né di indicare un criterio volontaristico perché uno si sforzerebbe chissà come. Forse è da percepire in profondità, e la mia percezione personale almeno, poi sentendo, ripeto, tante storie umane, è questa. Anche col marito, la moglie, i figli, anche dentro l'amicizia, un'amicizia, poi le relazioni che noi viviamo, c'è una relazione con Dio, ci può essere, non facciamo dei dogmatismi. Cioè che anche Dio è intuito, creduto, ma è sempre da scoprire. Ricordiamo quante volte abbiamo ricordato padre Ernesto Balducci, che diceva il vero Dio è ancora da incontrare, il vero Dio è ancora nascosto, perché sennò diventerebbe un oggetto dei nostri pensieri, una costruzione nostra, allora sarebbe la proiezione nostra, della nostra volontà di potenza o di immagine su Dio. Dio è sempre misterioso. Quindi lo sentiamo in modo ineffabile, alle volte indicibile, con vibrazioni interiori, lo sentiamo presente, però senza strumentalizzarlo, e lo sentiamo sempre anche diverso da noi, un mistero che non si raggiunge mai, perché raggiungerlo vorrebbe dire, ecco, averlo, ripeto, costruito come oggetto nostro. Domanda, non è forse vero altrettanto che con la moglie e col marito, due giovani che si incontrano e si sposano, quindi iniziano o stanno insieme comunque, o due persone che hanno condotto la loro vita per lunghi anni procreando dei figli, vivendo dei rapporti di famiglie allargate, non è forse vero che è la stessa dimensione? Cioè che la persona che sta accanto è vicina, concreta, conosciuta, però mai completamente, è sempre un mistero per l'altro. Ognuno di noi è un mistero anche per noi stessi, per l'altro, anche se ci vive accanto da anni. E quindi potrebbe esserci questa relazione Dio vicino e misterioso, marito, moglie, figli, vicini, prossimi, concretamente vicini, ma anche misteriosi, nel senso bello della parola, profondo, quindi sempre da incontrare. Questa relazione come questa vibrazione, oscillazione nell'interiorità fra l'altro che ci sta accanto e Dio che ci sta accanto ma è altro, con l'altro che ci sta accanto ma è altro anche sempre da noi, chissà se può essere una relazione che diventa come un'apertura profonda dell'anima. E la seconda dimensione è il riferimento al Dio che si è presentato in Gesù di Nazaret. Riferendosi al Vangelo, mi pare che noi tutti cogliamo una continua pedagogia all'amore. Come ha amato Gesù, ma non dichiarandolo, vivendo le relazioni umane con gli altri, è una costante pedagogia all'amore come disponibilità, gratuità, perdono, comprensione. Come leggeremo domenica nel Vangelo delle parabole della misericordia, come si chiamano comunemente, specie quelle del rapporto del padre col figlio, non solo con un figlio, coi due figli. La parabola che è conosciuta così come il figliol prodigo, forse ha torto, perché la parabola andrebbe detta come la parabola del padre che accoglie, la parabola del padre che accoglie in modo incondizionato. Ecco, l'amore che Gesù ci comunica non a parole, perché Gesù non ha mai fatto dichiarazioni astratte, dogmatiche, ha vissuto delle relazioni e ha comunicato commentando le relazioni o dicendo delle parole che poi ha tradotto direttamente nei suoi atteggiamenti, nelle sue parole, nei gesti molto concreti, percepibili dentro le relazioni umane. Chissà se questa indicazione evangelica, ripeto, più che stabilire delle priorità quantitative impossibili poi a decifrare, potrebbe stabilire questa dimensione, per cui il riferimento al mistero di Dio e alla pedagogia, chiamiamola così, dell'amore di Gesù di Nazareth, possono essere un riferimento, come una fonte a cui prendere un'acqua fresca. Come diceva Papa Giovanni, mi viene adesso per associazioni, 23esimo, quella famosa, no? Che dice la fede, anche la chiesa di cui abbiamo cantato all'inizio, è come la fontana del villaggio, dove tutti vanno, ed è l'acqua così fresca che tutti possono attingere. Quella fonte non chiede niente a nessuno, solamente dà un'acqua buona, un'acqua fresca, a cui tutti possono attingere per dissetarsi. E legato a questo c'è quest'altra affermazione, legata a questa, anch'essa da indagare brevemente. Se uno vuole essere mio discepolo, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. In che senso? Ma pare di capire questo. La croce era uno strumento di supplizio con cui il potere uccideva gli indesiderati, gli schiavi che si ribellavano, i ribelli indesiderati dal sistema. Gli appiccavano una croce. Come tradurre oggi? Come la sedia elettrica, come la iniezione letale, come anche altre esecuzioni sommarie, come avviene anche in Cina, che dicono appunto poi che la pallottola con cui si uccidono le persone viene mandata alla famiglia perché la paghi. Fra l'altro la Cina e gli Stati Uniti, che sono ai primi posti nell'economia del mondo attualmente, sono ai primi posti anche per la pena di morte attuata, per le esecuzioni capitali. Allora la croce è uno strumento di supplizio che rivela due dimensioni. Una, quella del potere iniquo che uccide, oppure anche, che pensiamo alla pena di morte, assume il potere di vita e di morte sugli altri, come a decidere della vita e della morte degli altri. Nello stesso tempo la croce anche esprime, svela colui, Gesù, ma quanti hanno seguito poi lui, che va verso la croce avendo consapevolezza della sua morte violenta, tremando anche, non senza paura, alle volte non senza la tentazione di ritrarsi, ma uno va fino in fondo e finisce sulla croce perché fedele ai suoi ideali di giustizia, di pace, di fraternità, di umanità nuova, davvero umana. La croce appunto ci rivela questi due aspetti: l'iniquità di un potere che elimina e il giusto che va verso la croce consapevole di andare incontro a una morte come conseguenza della sua coerenza e della sua fedeltà. Ora, seguire Gesù, cercare di diventare, dico sempre, nessuno è cristiano, cerchiamo di diventarlo, dipende dalle scelte di ogni giorno. Di seguire Gesù su questa via significa essere persone che vivono degli ideali forti, che vivono una disponibilità, che vivono un riferimento al Vangelo coerente e poi incontrano per questo, senza considerarsi nei ad andare avanti, accettandone le conseguenze. Certo, in tante parti del mondo questo significa anche andare incontro alla morte violenta. L'ultima famiglia che abbiamo accolto su indicazione di padre Andrés, che tornerà fra noi adesso a settembre, questa famiglia dell'Honduras, a cui insomma il marito, il papà dei bambini, è stato ucciso, ecco, la croce, per strada, perché non ha fatto nulla, ha solo partecipato alla resistenza non violenta del popolo honduregno nei confronti del colpo militare. E basta, è stato ucciso per strada per quello, la croce è quella. Quanta gente nel mondo viene uccisa solo perché testimonia con la sua parola, con le sue decisioni, con i suoi gesti, testimonia il sogno di un mondo più giusto, più fraterno, più umano. La croce. Noi non incontriamo queste difficoltà, no? Incontriamo altre difficoltà, ecco, ne incontriamo altre. Ecco, sarebbe, lo dico a me per primo sempre, sarebbe importante riuscire a camminare sempre con una serenità di fondo, che pure ascoltando quello che accade attorno, però riuscendo ad andare oltre, perché l'ideale è così grande, no? Il Vangelo che ce lo riesprime continuamente è così profondo che certo si può anche soffrire nel contingente, però ecco, guardare, ci invitiamo tutti, ripeto, io me stesso per primo, a guardare in alto, a guardare avanti e a non fermarci troppo, no, qualche tristezza che nella vita può succedere a tutti, no? Ma questo non solo per un prete o per una comunità, io penso anche magari, non so, a un amministratore pubblico che con coerenza fa il suo, svolge il suo compito, a un insegnante, alle compiti pubblici anche, per cui uno vive la sua coerenza ma incontra incomprensione piuttosto che comprensione, critiche piuttosto che incoraggiamenti, ecco, queste situazioni le viviamo nella vita. Dentro a questo contesto c'è l'altra dimensione, a cui accenno soltanto perché, insomma, uno, la frase del Vangelo è così dirompente, no? Ecco, questo è dentro alle relazioni, già la croce come coerenza, anche se probabilmente è da aggiungere a questo qualcos'altro, cioè la croce anche nel nostro sentire, anche nel linguaggio comune. E si riferisce anche alle sofferenze fisiche, psicologiche, morali delle persone. Quindi potremmo assumere la croce anche estendendo questo e dicendo che portare la croce può significare anche portare le sofferenze nostre, quelle dei nostri familiari, dei nostri amici, sofferenze varie che nella vita possono coinvolgerci. Portare la croce portando insieme queste sofferenze, perché possiamo portarle nel modo più umano possibile. Anche questo significa portare la nostra croce. E la croce personale o familiare può diventare anche una croce comunitaria. Persone crocifisse, popoli crocifissi, ma un amico, una famiglia amica che ha una pena, una situazione difficile, si assume una croce come partecipazione non verbale ma esistenziale a portarla insieme. E sappiamo, dentro queste mie povere parole, quante situazioni noi possiamo già immediatamente percepire e anche identificare. Poi dicevo, ecco, che l'altra dimensione è che seguire il Vangelo significa non essere persone egoiste, attaccate al denaro, ai beni in modo ossessivo. Questa bramosia di accumulare, di possedere, di consumare, ecco, essere persone libere, la vita con dignità, però abbandonando l'ossessione, quasi un ricatto dell'immagine, essendo persone semplici, sobrie, disponibili anche alla concreta solidarietà nei confronti degli altri. Ecco, questa, credo questo sia il significato della frase con cui si conclude il Vangelo di oggi: chi non rinuncia a tutto quello che possiede non può essere mio discepolo. Cioè, chi non vive una libertà dall'ossessione dell'avere, questo egoismo pervasivo, consumista, essere persone semplici, sobrie, capaci di condivisione, di semplicità e di sobrietà. Ecco, questo a me ha detto il Vangelo di oggi. Se adesso, come sempre, qualcuno vuole suggerire una preghiera, un proprio contributo di riflessione, sarà di arricchimento per noi tutti.